Radio Newsline Estate.
Ci siamo, eccoci qua, di nuovo una buona mattina a tutti voi, da Domenico Guarino, bentrovati a Newsline di Controradio per questo lunedì 12 agosto 2024, caldo naturalmente, ma forse il picco massimo di calore è passato, lo chiediamo a Daniele Grifoni dell'AMA, buongiorno, grazie di essere con noi.
Sì, buongiorno a tutti, sì, probabilmente il picco massimo, perlomeno per la Toscana, si dovrebbe averlo raggiunto nella giornata di ieri, quando sono registrate punte anche di 41 gradi. Tuttavia non è che da adesso fino a giovedì c'è da aspettarsi chissà quale calo termico. Diciamo che oggi, se non faranno 41, farà 39-40 gradi, quindi sempre nelle pianure interne. E anche di qui a giovedì le temperature rimarranno comunque molto superiori alla media, con valori molto probabilmente intorno a 38 gradi, 39, quindi ancora caldo, decisamente molto, molto sensibile. Per quanto riguarda gli altri parametri, il cielo sarà generalmente sereno, un poco nuvoloso, sono estremamente eventualmente sporadici e brevi, occasionali, rovesci o brevi temporali sui rilievi appenninici, e altrove avremo, come dicevo, prevalente sereno o poco nuvoloso, i venti sono deboli, mari generalmente quasi calmi o al più poco mossi, nel pomeriggio per modesti rinforzi di maestrale, ma sostanzialmente si tratta di venti di brezza. Poi ecco, per un calo più significativo delle temperature dovremmo aspettare il prossimo fine settimana, quando probabilmente entrerà sul Mediterraneo centrale aria più fresca di origine atlantica, che potrà determinare anche delle precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, più probabilmente diciamo a partire da sabato. Comunque vedremo poi meglio nei prossimi aggiornamenti.
Grazie Daniele Grifoni dell'AMA, buon lavoro a voi, buona mattinata.
Grazie.
Siamo 38.000 e tutti i giorni ascoltiamo Controradio, la nostra radio.
E più di 1.600 i soci del Controradio Club la sostengono. Le ultime rilevazioni nazionali Radio Terra certificano che negli ultimi 6 mesi gli ascoltatori di Controradio sono aumentati più del 50%, superando nettamente quelli di molte radio parlate toscane.
Un successo che premia il lavoro quotidiano di Controradio per la musica, l'intrattenimento e l'informazione. Un riconoscimento dell'impegno di chi con passione cerca sempre di non essere banale, di suscitare dibattito e stimolare la riflessione.
Controradio non è solo radio. Con Controradio Crossmedia è anche un canale Facebook, un profilo Instagram, il sito web controradio.it, Controradio Web TV, le serie podcast e TIF, il canale video social under 35.
Controradio, sempre più sulla cresta dell'onda.
E voi, sempre con noi. Grazie.
Vivere, viaggiare, volare, non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
L'Associazione La Rossa presenta la Festa Rossa 2024. Dal 13 al 18 agosto a Prignano di Lari, Pisa. Dibattiti, concerti, DJ set, ristorante, pizzeria e paninoteca, bar e birreria, animazione per bambini, libreria, mostre, mercatino e associazioni. E i concerti: il 13 Diaframma, il 14 Modena City Ramblers, il 15 Schiantos, il 16 The Blue Beaters, il 17 Africa Unite, il 18 Tonino Carotone. Ingresso gratuito e free camping. Programma completo su festarossalari.it e sui canali social cercando Festa Rossa Lari.
A sangue freddo in pieno sole.
Controradio.
You don't come back. If you don't come back. Yeah. You don't come back today.
If you don't come back today.
You can call up the people at the crazy house and take this crazy man away.
Who is there from the dance so far? Because he's gone as a star.
feet and my stocking feet. Yeah, the police have been robbed. If you don't come back,
if you don't come back,
if you don't come back, you
if you don't come back today.
Well, you can call up the people at the crazy house and take this crazy man away. Mrs. Brown's been talking about me.
'1973, questo brano di Elvis Presley, If You Don't Come Back. Sentite come suona, incredibile. Sembra registrato ieri. Vabbè, questo per dire che parleremo anche di musica nella seconda parte della Newsline con il filologo Ennio Bruschi, scrittore, autore di questo bel libro Innocue, cronache musicali di un tempo atroce. Intanto però le notizie principali dai quotidiani, la cronaca. La prendiamo da Repubblica: uccisa con un colpo di fucile alla testa il compagno indagato per omicidio. Iulesi Ana Manioma Casanova, 31 anni, viveva a Siena, veniva dalla Colombia come il compagno, fermato per la detenzione illegale dell'arma. Lui parla di incidente, la procura però ha ricostruito le accuse di maltrattamenti che la vittima aveva subito. Potrebbero essere una svolta, scrive Luca Serrano su Repubblica, le indagini sulla morte Diana Manioma Casanova, la cittadina colombiana 33enne uccisa con un colpo di fucile lo scorso 10 agosto a Siena, una tragedia che in un primo momento era stata attribuita a un incidente, in particolare a un colpo partito per sbaglio mentre il compagno maneggiava l'arma, ma che col passare delle ore sembra prendere i contorni di un femminicidio. Questo dopo che gli agenti della squadra mobile, tramite testimonianze e perquisizione, hanno ricostruito alcuni presunti episodi di maltrattamenti nei confronti della vittima. Ancora cronaca dalla Nazione questa volta, perché si torna a parlare delle Brigate Rosse dopo la scarcerazione di uno dei brigatisti che ha partecipato al comando che uccise il giuslavorista Massimo D'Antona 20 maggio del 1999 a Roma, una questione che intreccia percorsi toscani, come sappiamo. La Nazione, il titolo, il segreto dei brigatisti: due pistole, una mitraglietta, un arsenale mai scoperto. Anche la pentita Cinzia Banelli ha mai saputo indicare il nascondiglio delle armi usate per i delitti Biagi e D'Antona. La rapina anche di via Torcicoda. Avevamo un deposito a Fiesole. Questa è una delle estrapolazioni dalle dichiarazioni di Banelli. E poi ieri le celebrazioni per la liberazione di Firenze dal nazifascismo. Funaro suona la martinella e attacca la destra che non c'è. Questo è il titolo da Repubblica, l'anniversario della liberazione di Firenze. Non so se avrebbe retto l'emozione nonno Raul se mi avesse visto oggi quassù. Un vento incredibilmente piacevole sferza alle 7 del mattino, la prima volta della martinella di Sara Funaro, scrive Ernesto Ferrara da Repubblica, la sindaca che ha chiesto il voto ai fiorentino per essere la prima donna a suonare la campana in cima alla Torre di Arnolfo, quella che i partigiani fecero rintoccare proprio alle 7 dell'11 agosto del 44, dando il via all'insurrezione che liberò Firenze. Per la testa mi passa la storia di questa città, di questa terra. La sorella della mia bisnonna Ida Cor fu trucidata dai nazisti, dice Funaro. Se non ci fossero stati gli abitanti di Raggiolo nel Casentino, che hanno accolto e nascosto i miei nonni Raul e Silvana Funaro, ebrei, io oggi non esisterei. Nella mente e nel cuore ho le immagini dei partigiani e delle partigiane che hanno lottato per liberare Firenze. Poi il reportaggio su chi c'era e chi non c'era in piazza, con le conseguenti polemiche. E oggi, come dicevamo, l'anniversario invece dell'eccidio di Sant'Anna di Stazione 80 anni fa, ma lo Stato si è svegliato tardi, questo dice il sindaco Maurizio Verona. Per decenni non è stato fatto niente per cercare e punire i colpevoli. Qui c'è la vicenda, come sapranno i più attenti di voi, dell'armadio della vergogna, che fino a praticamente agli anni 90 chiuse dietro un segreto incredibilmente custodito in un armadio girato al contrario i fascicoli di queste stragi perché per questioni legate a equilibri geopolitici non se ne poteva, non se ne doveva parlare. Oggi finalmente ne parliamo e soprattutto se ne parla a livello di dibattito internazionale, anche per far luce su eccidi come quello di Stazzema. Ce ne furono tanti lungo la linea gotica e non solo durante quella tragica estate del 1944. Toscana, festa grande alle Olimpiadi, come brillano le nostre 11 medaglie. Questo è l'orgoglio toscano per quanto accaduto a Parigi, se ne occupano un po' tutti. L'articolo e il titolo che abbiamo preso viene essenzialmente, anzi propriamente, da Repubblica. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, tra pochissimo con Ilaria Bugetti, la sindaca di Prato, cercheremo di capire quello che accade al carcere della Dogaia. Abbiamo qualche problema al momento a raggiungere la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti. Nel frattempo ci dicono che in FIPLI, direzione Firenze, c'è una coda per incidente tra la Strassigna e Scandicci, ci avverte Marco. E allora noi ci andiamo a sentire lo speciale curato da Raffaele Palumbo sugli 80 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema. All'alba del 12 agosto due divisioni tedesche accompagnate da fascisti versiliesi rastrellarono la popolazione inerme, trucidando brutalmente tutti coloro che incontravano. Sentiamo.
L'alba del 12 agosto del 1944, 80 anni fa, la strage di Sant'Anna di Stazzema, 560 morti, più di 230 i bambini, un eccidio senza precedenti, una brutalità mai vista prima. l'essenza stessa del nazismo e del fascismo che agiscono insieme, in un posto solo, in poche ore. Sant'Anna di Stazzema 80 anni dopo, e nessun membro del governo a rappresentare l'Italia per ricordare quella strage, che noi possiamo soltanto affidare alle parole dei sopravvissuti, nelle voci raccolte da Rossana Mamberto.
Io mi chiamo Pardini Adele, sono nata il 12 di settembre del 40. Eravamo in 9 fratelli, la più grande si chiamava Gesira, mancava pochi mesi per fare 18 anni e Anna, la più piccola, aveva 20 giorni. Il mio babbo ha preso 4 figli, Vittorio di 7, Siria di 9, Ligia di 12, Vinicio di 14. Avevamo una località chiamata Cacciadiavoli e l'ha portata di laggiù. Noi ci ha lasciato con la mamma, perché la mia mamma diceva: alle mamme e ai bambini non fanno nulla, rimanga a casa. Siamo rimaste in 5 sorelle a casa, c'erano parecchi sfollati, eravamo una trentina in quest'aia. Quando sono arrivati i tedeschi, io stavo facendo colazione, avevo questi tazzi d'onde che stavo facendo colazione, mi hanno fatta posare su questa cassapanca, si hanno portato al muro, erano vendati, si vedevano soltanto gli occhi. Alla mia sorella di 10 anni, me l'ha ridetto che poco tempo fa, vai al muro con gli altri, sicché dice non poteva essere un tedesco. La mia sorella Gesira lo stesso ha sempre detto, si sentiva parlare in versiliese, poi chi lo sa, perché erano vendati.
Quante di voi sorelle vi siete salvate?
In 3 sorelle, eravamo in 5, e Anna è morta, la piccolina è morta il 4 settembre, Maria invece all'ospedale il 19 settembre. Gesira dopo è andata a chiamare mio babbo in questo cacciadiavoli, quando è venuto ha risistemato la mia mamma in questa stanza nel pavimento così intera, e la notte anche Maria gli è toccato tenerla lì, sicché mio babbo non aveva di là una figliola ferita e di qua la moglie morta. Anna all'ospedale non l'hanno tenuta perché era proprio sciubata, è stata portata in cacciadiavoli, che c'era 2 o 3 stanze anche laggiù, e c'era tanti sfollati anche in cacciadiavoli, e c'era delle mamme che ci avevano il latte e gli davano il latte, come glielo davano andava fino al 4 settembre non lo so, e ci veniva un dottore, mi sembra che di Forte dei Marmi, mi sembra aveva sentito di Zomaran Salvatore, della mia sorella, a medicare questi gherino feriti.
A parola tedeschi già era una parola spaventosa. Mio padre dopo l'8 settembre arrivò a casa e stava allerta, aveva paura anche lui, e lui la notte veniva a casa e la mattina all'albeggiare andava nel bosco, diceva che il babbo non c'era, disperso, e questa era la raccomandazione che ci faceva, era sparito, non si sa dove sia. Quella mattina invece ritornò a casa, albeggiava e spaventato urlava, chiamava gli amici, chiamava gli altri compagni e gli altri amici del paese che aveva visto quella mattina solcare il cielo dei raggi luminosi, e si è accorto che qualcosa di diverso stava succedendo. Ci avvisò che arrivano questi tedeschi, però ci avvisò che non aver paura, a voi non fanno niente, questa era la convenzione generale, e ci avvisò di buttare fuori di casa la roba, tendo roba, la biancheria, le stoviglie, e quel poco di cibo, quelle poche scorte, la miseria che c'era rimasta in casa, perché 4 giorni prima, l'8 d'agosto, era stata incendiata tutta Farnocchia, il paese tra le tostanze Montelieto. Però lì si erano limitati a incendiare le case, a scacciare la gente. E invece, purtroppo, a Sant'Anna avvenne ben peggio. Questo è raccontato dall'ex rabbino di Roma, Toafe. Toafe, che era sfollato anche lui, raccontava quella sera quando è arrivato quella stalla, non era bruciata la stalla, all'imbrunire si affacciò alla porta e vide sulla sedia una donna dormiva, sembrava. E come fa a dormire quella donna con tutto quello che c'è in giro? Allora si è avvicinato, quest'uomo si è accorto che la donna era stata brutalizzata così, gli avevano sventrato, l'ha fatto a modo loro un cesareo forzato, hanno estratto il bambino, il feto che stava nascendo quella mattina, e hanno sparato nella tempia anche al bambino che nasceva. E questa è la crudeltà che fa riflettere, ma sono uomini, purtroppo sono uomini, non sono bestie questi. Le bestie non le fanno queste cose.
Beh, testimonianze agghiaccianti. Peraltro vi ricordo che alle 9.35 trasmetteremo uno speciale dedicato alla strage, all'eccidio 29 giovani partigiani che furono impiccati in un'unità della Wehrmacht in ritirata. Stiamo parlando dell'eccidio di Figline di Prato, 6 settembre 1944, 9.35, per Storia e Memoria del Novecento, il podcast di Controradio, l'ultima puntata oggi. Dicevamo del caldo, ne parlavamo anche con il Lamma. Allora, picco massimo dovrebbe essere stato raggiunto per ora, ora si va un pochino a scollinare, poi dopo il 15, come avete sentito, ci dovrebbe essere una rottura del fronte anticiclonico e dovrebbero arrivare anche dei temporali con il conseguente calo di temperature. Però abbiamo vissuto un periodo molto caldo, ma quello che insomma è bene rimarcare che il caldo è una questione generale sicuramente, ma in particolare urbana e soprattutto di alcune zone della città, e ne parliamo con il ricercatore del CNR Marco Morabito. Grazie di essere con noi, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ne parlammo già qualche tempo fa, se non sbaglio, ma è bene ritornarci su. Voi avete fatto uno studio relativo alle isole di calore in città e parliamo di Firenze. Avete visto come in realtà tra una zona e l'altra della città ci possono essere anche 10 gradi di differenza dal punto di vista della temperatura, perché ci sono dei punti in cui veramente le condizioni, diciamo, generale di urbanizzazione, di antropizzazione rendono le temperature ancora più calde di quello che è la temperatura generale, così?
Sì, assolutamente così. Per l'appunto è uno studio ancora in corso in cui è coinvolto anche il comune direttamente, che prevede poi anche degli interventi diretti sul territorio, quindi attraverso delle progettualità, per contrastare appunto queste situazioni in alcune zone che sono particolarmente, diciamo, impattate dal punto di vista termico. Per l'appunto si tratta proprio di un progetto che è stato finanziato da una fondazione particolarmente attenta ai problemi del cambiamento climatico e della biodiversità, che è la Fondazione Capellino, che ringrazio appunto per permetterci di svolgere questo tipo di ricerche. Come diceva, ci sono delle zone della città particolarmente calde, una di queste è l'area Mercafir, quella del mercato ortofrutticolo, ma non è l'unica, su cui ci stiamo concentrando appunto per proporre anche delle progettualità a contrasto appunto di questa situazione, con delle temperature che dal punto di vista superficiale presentano delle differenze rispetto a altre zone della città anche superiori ai 15 gradi, quindi diciamo si parla veramente di situazioni particolarmente critiche che dobbiamo chiaramente contrastare.
Allora, l'asfaltatura naturalmente, l'urbanizzazione, la mancanza di ombreggiatura da parte degli alberi, però anche l'altezza degli edifici, no, determina questa situazione.
Sì, assolutamente. Diciamo che il fenomeno principale è responsabile di tutta questa situazione è quello del consumo di suolo. Ora, lei parlava anche dell'altezza degli edifici, che chiaramente svolgono un ruolo importante in quanto trattengono letteralmente il calore che viene poi immagazzinato, intercettato e immagazzinato appunto da questi elementi. Diciamo che in generale la presenza di superfici con basso albedo, quindi con basso potere riflettente di una superficie, materiali costruttivi con elevata capacità termica, quindi elevata capacità di immagazzinare il calore, e l'assenza chiaramente di superficie traspirante, quindi diciamo di vegetazione, determina tutto questo un accumulo del calore conseguente all'irraggiamento solare, che poi viene rilasciato riscaldando l'aria e quindi determinando questo fenomeno di cui si parla spesso, che è quello dell'isola di calore.
Oltre a, al fatto che poi non si disperde, per cui la notte ce lo ritroviamo no, e che non ci fa dormire.
Un ruolo fondamentale è proprio l'altezza degli edifici, spesso esatto. La vicinanza, quanto sono ravvicinati gli edifici, e che appunto poi intrappolano letteralmente il calore.
Sentiamo rapido, qual è la differenza, diciamo, termica media tra la zona urbana e quella periurbana?
Allora, se si parla di temperatura dell'aria, siamo nell'ordine di 5-6 gradi Celsius. Se invece si parla di temperatura superficiale, in questo caso il valore aumenta sensibilmente, raggiungendo anche quasi 10 gradi Celsius.
Accidenti, quindi possiamo dire, Morabito, in conclusione, perché tra un po' avremo il GR di Popolare Network, che nella fase di riscaldamento globale certamente il modo in cui costruiamo le città determina un incremento del fenomeno fino a livelli esponenziali?
Assolutamente sì, e il problema principale che riguarda le nostre città poi riguarda le zone, diciamo, semicentrali o quelle periferiche, che sono poi quelle dove praticamente si continua a consumare solo. Il problema non è il centro storico, che oltretutto da noi è un nostro, diciamo, bene, è un aspetto, diciamo, che caratterizza le nostre città e che le valorizza a livello internazionale. Il problema è tutto ciò che succede nelle zone semicentrali, periferiche, suburbane, dove si continua a costruire, a consumare suolo, esaltando poi questo fenomeno. Considerate che l'area più calda di Firenze non è una zona centrale della città, ma è una zona semicentrale.
Assolutamente,
appunto,
assolutamente. Grazie Marco Morabito, ricercatore CNR, buona mattinata a lei, buon lavoro.
Grazie a voi e buona estate a tutti.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Non si fermano gli attacchi ucraini sul territorio russo dopo l'inizio dell'offensiva nei dintorni della città di Kursk ormai quasi una settimana fa. Questa notte le forze del Cremlino hanno intercettato più di 18 droni su diverse regioni del paese. In quella di Belgorod, che confina anch'essa con l'Ucraina, è in corso un'evacuazione per mettere in sicurezza i residenti di un distretto. In territorio ucraino controllato dalla Russia, invece, un incendio ha danneggiato la centrale nucleare di Zaporizhia. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver colpito militarmente la struttura. Non c'è nessun impatto sulla sicurezza nucleare, ha rassicurato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In Medio Oriente, nuovi attacchi israeliani nel centro di Gaza, sui campi profughi di Deir el-Balah e Maghazi. A sud, nella città di Khan Yunis, più di 75.000 persone sono in fuga. Raid in corso anche in Cisgiordania con scontri a Jenin. Sul lato dei negoziati, Hamas ha chiuso al nuovo round chiesto da Stati Uniti, Egitto e Qatar e previsto nei prossimi giorni, ma ha rilanciato il piano per un cessate il fuoco proposto dal presidente statunitense Biden a fine maggio. Sulle speranze di un accordo sentiamo Chiara Cruciati, giornalista del Manifesto, esperta di Medio Oriente.
Strage, quella di sabato su una scuola, ha di nuovo mostrato quella che è un po' uno schema che abbiamo visto ripetersi lungo tutti questi 10 mesi di offensiva su Gaza, quando si è a un passo dall'accordo, quando comunque si riapre un difficilissimo tavolo di negoziato tra Israele e Hamas, Netanyahu, l'esercito israeliano, compiono azioni talmente eclatanti da far terremotare quel tavolo del negoziato. È successo anche questa volta, è indice di una mancata volontà da parte del governo israeliano e in primis del primo ministro Netanyahu di giungere effettivamente a un accordo con Hamas che porti non solo alla liberazione degli ostaggi e di un numero non precisato di prigionieri palestinesi, ma soprattutto alla fine dell'offensiva su Gaza. Le ragioni di questa mancata volontà sono diverse. Netanyahu sopravvive grazie alla continuazione della guerra, da una parte perché la sua maggioranza viene tenuta in piedi da una da formazione di ultradestra, dall'altra è lo stesso Likud, il partito del premier, che ha necessità di portare avanti il conflitto, perché una volta terminata la guerra si dovrà iniziare a discutere di quello che è successo il 7 ottobre, del fallimento dell'intelligence, dell'esercito, dello stesso primo ministro, e poi perché questa effettivamente per Netanyahu è la missione della vita.
In Grecia è stata ordinata l'evacuazione di diverse località alla periferia nord-est di Atene. La zona è minacciata da un incendio col fumo che ha coperto una parte della stessa capitale. Nel paese è in vigore un'allerta per il rischio di roghi legati al caldo, all'assenza di pioggia e ai forti venti. In Venezuela la leader dell'opposizione ha annunciato che il 17 agosto ci saranno nuove manifestazioni per contestare i risultati delle elezioni presidenziali che hanno confermato al potere Nicolás Maduro. Secondo il Wall Street Journal, intanto, il governo statunitense starebbe cercando di convincerlo a lasciare il potere in cambio della grazia in una serie di procedimenti giudiziari aperti su di lui negli Stati Uniti. Le autorità italiane seguono in queste ore le vicende di due persone provenienti dal nostro paese che si trovano in Venezuela: Rita Capriti, membro di un partito d'opposizione, arrestata a inizio agosto, e Antonio Calvino, anche lui oppositore, sparito da tre giorni, secondo le notizie diffuse ieri da un deputato di Fratelli d'Italia. A Parigi la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi è terminata con Tom Cruise che ha fatto sventolare la bandiera dei giochi in moto sugli Champs-Élysées, portandola fino all'aeroporto in un passaggio di consegna simbolico con le Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Per l'Italia le gare si sono concluse con lo storico oro della pallavolo femminile, nel complesso con 40 medaglie, stesso numero della precedente edizione di Tokyo, ma con 2 ore e 3 argenti in più. Secondo indiscrezioni, per la prima volta al Quirinale saranno ricevuti sia i membri della delegazione azzurra che sono saliti sul podio, sia quelli che sono arrivati quarti, ben 25. Nessun altro paese ha fatto meglio in questo senso. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla Fipilì per incidente in direzione Firenze, 2 chilometri di coda tra l'Astra Assigna e Scandicci. Per lavori di messa in sicurezza al viadotto Ponzano, possibili disagi tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica in via Bolognese, chiusure e modifiche alla viabilità. Chiudiamo con i treni, ricordiamo che per lavori la circolazione tra Pistoia e Montecatini Terme è sospesa fino al 31 agosto, servizio garantito con corse bus. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'agenzia formativa di Coldiretti Toscana www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022, sottomisura 1.2, sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità 2022.
Rock Contest 2024. Torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno, il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Contro Radio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Contro Radio.
Eccoci qua. Dunque, Alessandro ci chiedeva dove si può trovare in rete una mappa delle isole di calore. Allora, bisogna fare un po' una ricerca con delle parole chiave: CNR, Firenze, isole di calore, magari Morabito, che è il Marco Morabito, che è il ricercatore del CNR che abbiamo intervistato prima, CNR, e tirerai fuori qualcosa. Anche l'ISPRA ha pubblicato. Sono dati, peraltro, che provengono da, cioè, studi che sono basati su rilevamenti della NASA. Come avete sentito a Morabito, sono ancora in corso per quello che riguarda gli esiti finali, però c'è già tanto materiale in rete che permette di fare tutta una serie di considerazioni, come sentivamo a proposito della questione del caldo, delle isole di calore, della cappa, no, che si crea nelle aree urbane, che determina davvero le condizioni di sofferenza in alcuni momenti della giornata e anche della notte, come nelle ultime settimane, quando abbiamo vissuto questo anticiclone prolungato. Avete sentito, almeno fino al 15 andrà avanti così, per quanto io sono della scuola di Julio Velasco, no? Cioè, Julio Velasco che dice concentriamoci sull'oggi, sull'ora, no? Quindi godiamoci il fatto che oggi farà meno caldo di ieri, domani uguale. Bisogna essere sempre positivi, perché sennò se pensiamo sempre al peggio, no? E poi forse il 15 addirittura avremo un calo anche più sostenuto. La musica che ci accompagna sempre, naturalmente, colonna portante della radio, naturalmente, delle nostre esistenze, anche soprattutto di quelle più virtuose e piacevoli. Buongiorno a Ennio Bruschi, grazie di essere con noi. Ennio, ci sei? Ci senti? Non abbiamo il collegamento. Cavolo, mi ero impegnato in questo lancio, invece niente, bianco. Proviamo a richiamare. Vabbè, riavvolgiamo il nastro. Ennio Bruschi, filologo, ha scritto questo libro molto interessante, molto carino, gustoso, che ha già un titolo azzeccato. Voi sapete che il 90% dei libri si comprano partendo dal titolo. Questo è un titolo che merita davvero l'Oscar, perché il titolo è Innocue cronache musicali di un tempo atroce. Ennio Bruschi, dovremmo essere riusciti a recuperarlo. Cerco di interpretare lo sguardo del ragionier Crescioli, che cornetta alla mano sta verificando la connettività, mi fa no, non c'è. Ok, allora nel frattempo io direi, ragioniere, ci mandiamo un bel brano musicale, così, parlando di musica naturalmente, cerchiamo anche di aizzare l'attesa, e poi quando avremo stabilito il collegamento parliamo anche con Ennio.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go?
L'abbiamo recuperato, ecco qui. Buongiorno Ennio Bruschi, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Innocue cronache musicali di un tempo atroce, dicevo, un titolo meraviglioso. Innanzitutto partiamo da questo.
Grazie.
Partiamo da questo. Come mai?
Ma senti, ci ho un po' pensato al titolo, poi in realtà, come dire, che i tempi siano atroci è un po' sotto gli occhi di tutti, insomma, non c'era bisogno neanche di commentarlo eccessivamente. Quindi mi sono reso conto di queste scritture che per me comunque erano importanti, perché erano scrittura, in un tempo così crivellato, ecco, non potevano che essere innocue, leggere, insomma, è anche un modo per richiamare alla leggerezza di quello che si fa in un momento così difficile, insomma.
Sì, effettivamente sono, come ricordavo prima, non so se ne ascolto, ma insomma il 90% dei libri si sceglie sulla base del titolo e della copertina, quindi c'è un dal punto di vista del marketing è sicuramente azzeccato il libro è molto carino, perché ci sono una serie di ritratti di ambito musicale che gli ascoltatori di Controradio ben conoscono, e quindi sta dentro sicuramente le nostre corde. però sono, diciamo, ambiti musicali diversi, no? Addirittura tu vai a toccare degli ambiti che riguardano la musica italiana. Un nome per tutti, Franco Califano, ne parleremo dopo, ma c'è anche Renato Zero, c'è Alan Sorrenti, c'è Carmen Consoli e poi c'è la grande musica internazionale. Qual è il metro che hai utilizzato?
Ma guarda, dunque, questo libro si è in qualche misura costruito per stratificazioni, nel senso che nasce anche e prima di tutto come collaborazione con un blog online che è Tom Rock, insomma, e quindi alla fine una buona parte, diciamo, delle collaborazioni, cioè dei testi, insomma, erano frutto di una richiesta che veniva dalla redazione, se non che poi piano piano, andando avanti nel tempo, anch'io ho inserito qualche grande amore musicale, insomma, quindi diciamo il libro ha una natura un po' mista, un po' di richieste della redazione, un po' di miei amori e quindi poi una selezione, una riscrittura finale un po' di tutti i testi e quindi dentro ci sono entrati alcuni grandi amori, ecco, anche internazionali come Dennis Wilson, per dirne uno, oppure Graham Parker, insomma, sostanzialmente, o anche alcune, diciamo, per me scoperte, come per esempio il gruppo di Max Rieger, Aldise Gewalt, per dire, che insomma per me è stata una grandissima scoperta, oppure Ezra Furman, insomma, che ovviamente è nota a molti ma non era così noto a me, ecco, e quindi diciamo questa occasione di collaborazione con questo blog è stata anche un'occasione di scoperta, insomma, come sempre succede.
Anche perché, come scrivi nell'introduzione, questo libro nasce anche dalla professione di una mancanza, di un errore, che era quello di pensare che la musica fosse finita dopo la pubblicazione quattrofinia dei Who.
Ma sì, ecco, perché ho sempre un po' vissuto con questa attitudine classicistica, per cui a un certo momento mi dicevo, ma insomma poi alla fine la grande musica è finita, insomma, in realtà era finita semplicemente una stagione, insomma, come finiscono le stagioni della musica, come finiscono le stagioni della vita, ma è come la vita va avanti, insomma, la grande musica non finisce mai. Certo, è finito quel quadro di riferimento, è finito quel mondo, insomma, quei mondi e quei gruppi, insomma, e il libro alla fine è anche un po' questo, è un po' un ricordo, in alcuni casi divertito, in alcuni casi anche un po' commosso, di quei mondi che ho frequentato quando ero un po' più ragazzino ed ero già un ascoltatore di Controradio, insomma.
uno di quelli che abbiamo rovinato, come diciamo,
sì, di quando si registravano, diciamo,
un giorno ci chiederanno il conto, vabbè, no, scherzo, è rovinato per modo di dire, anzi ne siamo entusiasti, no, di come vi abbiamo cresciuto, ecco, diciamo.
Ma
così,
sì.
Allora, detto che prima abbiamo ascoltato Elvis Presley, detto che c'è anche un passaggio sulla figlia di un dio maggiore, la parabola breve di Lisa Mary Presley, e detto che, come accennavo, si parla di Alan Sorrenti, si parla di Renato Zero, io volevo soffermarmi su Franco Califano. In realtà volevo leggere la parte iniziale dell'articolo perché è molto bella, questo mi serve anche a dire, no, che poi letteratura e musica vanno insieme, e il premio Nobel, per quanto contestato, come sappiamo, al grande Bob Dylan, è un po' l'emblema di questa cosa, no? Però poi detto meglio non leggerlo all'inizio dell'articolo, perché tanti testi di Franco Califano non so se oggi potrebbero vedere la luce, ecco, mettiamola così. Quindi per evitare problemi non lo leggo, ma ti volevo chiedere, tu fai un parallelo molto bello, molto letterario, da filologo, insomma, con Marziale, ma ecco, perché questo passaggio su Franco Califano, che io, come dire, ti confesso la mia debolezza, a me piace, però è un personaggio che divide, naturalmente.
Sì, è un personaggio che divide, ma che io ho incontrato casualmente, insomma, come in qualche modo dico nell'articolo, a casa di un amico di adolescenza, perché la sorella aveva i dischi di Franco Califano, ma perché Franco Califano è un po', nella sua eccezionalità, la rappresentazione anche di una grande storia di musica e, per certi versi, di vita, insomma. Franco Califano è un grande scrittore di canzoni per altri, prima ancora che per se stesso, ovviamente, e subentra poi soltanto successivamente come cantante, insomma, e rimane poi sempre molto legato al mood di Fred Buongusto in termini di canto, però ha, come dire, delle puntate, e io sono sempre rimasto molto colpito da questo, delle puntate in grande profondità, insomma. E questo lungo tutta una carriera costellata peraltro non sempre di polvere di stelle, ecco, insomma, cioè, in realtà la musica e la scrittura per Califano in certi momenti è a carattere esclusivamente alimentare, insomma, ecco, l'aiuta a sostenere anche una vita eccessivamente dispendiosa, e quindi ci sono canzoni molto belle e alcune delle canzoni più brutte che possa capitare ad ascoltare, cioè, nel senso, quindi bisogna un po' scegliere e un po' distinguere i diamanti, diciamo così, da ciò.
Beh,
che diamante
come capita sovente agli artisti che è proprio nel fuoco, esatto, no? Dell'arte, alcune volte si bruciano, esatto, altre volte si saltano, e nel mezzo ci regalano sicuramente insomma, le pagine indimenticabili anche per il mood, no? Come si collegava il mood musicale alle parole scritte. Io lo trovo, sì, un autore assolutamente di rilievo. Tra gli altri, chi ci vuoi segnalare, Ennio, prima dei saluti?
Ma senti, se devo fare una segnalazione, mi rimanda diciamo alla copertina, Daniel Johnston, che è secondo me uno dei più grandi geni della musica pop, diciamo così, o della musica in generale, insomma, del secondo dopoguerra. Un uomo che ha vissuto tutta la propria vita sospesa fra un'ansia continua di creazione musicale, anche realizzata in assoluta povertà di strumenti e di tecnica, e il dolore profondo e la difficoltà profonda di continue crisi psichiatriche, insomma. Ne è venuto fuori, come dire, un grande musicista in grado di scrivere linee melodiche, insomma, che davvero non hanno niente da invidiare, come dire, con i grandi che solitamente, insomma, conosciamo e giustamente celebriamo. La sua è stata una vita di dolore e di sofferenza, insomma, dedicata al pensiero costante e ossessivo di una donna, di una ragazza, insomma, che aveva semplicemente incontrato e non aveva mai in realtà conosciuto veramente. E tutta la musica un po' alla Petrarca, pur da lì, ecco, insomma,
un po', sì, un po' alla per Dante, in effetti Beatrice l'aveva conosciuta, ma esatto, più o meno siamo lì. Grazie, Ennio, esatto, Bruschi, no, che cronache musicali di un tempo atroce, Apice Libri, cercatelo. Buona mattinata, ciao.
Grazie.
Sì, d'accordo, l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera, sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è no. Gioia, ma noia, maledetta noia. Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. Poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi...
Alle 8:55 salutiamo e ringraziamo Ilaria Bugetti, sindaca di Prato, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti voi.
Con cui vogliamo affrontare questa vicenda dolorosissima dell'emergenza del carcere ad Ogaia di Prato, 4 suicidi in meno di un anno sostanzialmente, immagino un record che la preoccupa, la dolora. Lei qualche giorno fa ha chiesto che il ministro Nordio venga a Prato, ha avuto risposta?
No, per adesso non ho avuto risposta, l'avevamo già fatto in occasione purtroppo dell'ultimo suicidio, eravamo poco più di un mese fa, e stavolta abbiamo accelerato la richiesta, abbiamo scritto, in realtà avevamo già scritto, però adesso l'invito è stato, diciamo, più forte, perché si tratta appunto di 2 suicidi nel giro di pochissimo tempo che si aggiungono agli altri 2 di inizio anno. Io ho lanciato questo appello fortissimo perché un tema così trasversale, ho chiesto anche la collaborazione del centrodestra affinché si impegnassero anche loro a portare il ministro a verificare di persona la situazione di questa fase.
Ecco, perché noi conosciamo il suo impegno sociale, insomma, che data ben prima dalla sua elezione a sindaca di Prato e la sua sensibilità, ma su questo tema stiamo assistendo purtroppo, ahi noi, ad una divisione, no? Per cui sembra quasi che sia uno scontro politico. In realtà la vicenda è innanzitutto umanitaria, poi di civiltà, poi costituzionale, visto il ruolo che la nostra Costituzione, quella su cui tutti i politici e amministratori giurano, parla appunto di funzione rieducativa del carcere, che evidentemente in queste condizioni non può essere in alcun modo assicurata.
No, assolutamente, qui si va a ledere proprio il principio basilare sulla diminuzione della pena. E noi abbiamo, questo ci tengo a dirlo, una sezione della Camera Penale che è molto impegnata su questo, a cui noi abbiamo dato il nostro supporto. Hanno già messo in piedi due iniziative, due sit-in, e stanno facendo un lavoro per sensibilizzare tutti in maniera trasversale. Quindi, come ho detto, non c'è né destra né sinistra, si parla di valore umano, di dignità e di condizioni di vita delle persone. Il carcere è un carcere molto caldo, peraltro, quindi con le condizioni anche da un punto di vista ambientale che sono difficili per i detenuti. Questo non ha nulla a che vedere con la dignità umana, e secondo me non dovrebbe esserci nessuno scontro, ma dovrebbe essere un qualcosa che richiama tutti ad un grande senso di responsabilità e anche di indignazione, se posso permettermi, per come vengono trattate le persone nel carcere. Questo non credo sia accettabile in un paese civile e democratico, ecco.
Ricordavo la sua sensibilità sociale, l'altro tema su cui lei è sempre stato impegnato è quello delle attività produttive, quindi a lei è anche una molto pratica, per cui le chiedo, secondo lei cosa bisogna fare?
Allora, noi ovviamente sul carcere abbiamo una competenza indiretta, quindi non avendo disponibilità di agire direttamente è tutto molto più complicato. Quello che facciamo in realtà da anni da un punto di vista sociale è tutta una serie di iniziative collaterali che vengono fatte dalle associazioni, dai volontari, e questa è anche una cosa molto bella perché ovviamente c'è la scuola, il carcere, tutta una serie di iniziative che coinvolgono i detenuti, il teatro, insomma, noi cerchiamo di alleviare con progettualità le persone che sono in carcere. Questo è quello che possiamo fare e per fortuna lo facciamo da anni con una bella collaborazione con tutte le associazioni, la cooperazione sociale. E questo è proprio operativamente quello che possiamo continuare a fare per dare una prospettiva, per alleviare, per dare un po' di sollievo a coloro che devono scontare la pena, ma soprattutto a coloro che possono trovare un'opportunità anche una volta usciti dal carcere. Ecco, questa è la prima cosa che mi viene in mente, che attiene proprio ad un valore sociale. Dopodiché dobbiamo combattere nelle sedi istituzionali opportune, e qui la competenza è tutta nazionale del Ministero, e questo continueremo a farlo. Io ho già lanciato l'allarme ai nostri parlamentari, ai nostri livelli nazionali, sto aspettando che diano una risposta e spero che tutti insieme si abbia una risposta concreta del Ministro che venga qua e che verifichi.
Grazie Ilaria Bugetti, sindaca di Prato, naturalmente buon lavoro a lei e buona giornata.
Buon lavoro a voi, grazie mille, buona giornata. Bye.
Che uno dice, ma perché vi occupate così tanto di carcere? Semplicemente perché la democrazia è questo, la democrazia è aver cura dei più deboli, perché i più forti di solito se la vedono da sé e spesso non hanno nemmeno bisogno della democrazia, no? Quindi è la base quella su cui noi poniamo attenzione e cerchiamo sempre di non lesinare l'impegno per quello che possiamo, naturalmente, contando anche sulla disponibilità di politici, di amministratori, di associazioni, un tessuto comunque civile di grande spessore che caratterizza questa regione, e noi cerchiamo di essere parte in causa, no? Di non essere indifferenti, come diceva qualcuno. 9 un minuto, tra pochissimo la linea, una meravigliosa selezione musicale, grazie a Ragioneria Crescioli per l'ottima regia. Vi ricordo che alle 9.35 avremo questo speciale Storia e Memoria del Novecento, il podcast di Controradio, è l'ultima puntata oggi, museo delle deportazioni Figline di Prato, 6 settembre 44, il giorno stesso, pensate, della liberazione di Prato dall'occupazione tedesca a Figline, ebbe luogo l'eccidio di 29 giovani partigiani che furono impiccati da un'unità della Wehrmacht in ritirata. Si tratta solamente di una delle centinaia di massacri compiuti in Toscana dalle truppe tedesche. Il museo e il centro di documentazione si trovano esattamente nel luogo che fu teatro della strage di allora. Lo speciale alle 9.35, poi arriva con voi Giustina per il seguito della mattinata. Alle 12.45 la prima edizione del GR regionale di Controradio. Da Domenico Guarino, l'augurio e una buona mattinata a tutti voi.
Controradio, Newsline, estate.